Appassionati e appassionati della Bundesliga, benvenuti alla 13ª puntata di Una parola, una storia. Oggi, con il campionato fermo, raccontiamo una parola, ma Weltmeisterschaft, che è legata all'evento del momento, contestatissimo dai tifosi e a loro modo pure dai club. Weltmeisterschaft, abbreviato con WM, vuol dire mondiale. La Germania ha partecipato 19 volte ai mondiali, praticamente tutte le edizioni tranne due, e le uniche due volte in cui non c'è stata non è stata per motivi di campo. Nel 1930, la prima edizione che andava ad inviti, la Germania che stava vivendo la peggiore crisi economica della sua storia recente, e soprattutto dove i giocatori erano di fatto, e lo saranno per quasi 30 anni ancora, dilettanti, a causa dei costi elevati del viaggio e dell'impossibilità di questi giocatori di prendere delle ferie, decisero di rinunciare. Nel 1950, invece, la Germania, che aveva una nuova federazione ed era anche un nuovo stato, come il Giappone, era stata esclusa dalla FIFA a causa del suo ruolo nella Seconda Guerra Mondiale. In verità, in quel momento, la Germania non era neanche membro della FIFA. Tanto la Germania ha partecipato 19 volte a un mondiale e due volte è stato paese organizzatore, nel 74 e nel 2006. La Germania è l'unico paese ad avere conquistato la qualificazione sempre, non ha mai fallito una qualificazione ed è passato una sola volta per gli spareggi, era esattamente 20 anni fa, lo spareggio era contro l'Ucraina e il candidato di Shevchenko e Rebrov, una grande Ucraina, e la Germania dopo un po' di paura riuscì a qualificarsi. Tra l'altro in quel mondiale poi la Germania, capitanata in panchina da Rudi Völler, arrivò fino alla finale, poi persa con il Brasile. In queste 19 partecipazioni, solo in due occasioni la Germania è uscita al primo turno, nel 38 in Francia, con una nazionale tra l'altro molto particolare, perché era la nazionale figlia dell'Anschluss, cioè dell'unione, dell'invasione, dell'annessione dell'Austria alla Germania. E tra l'altro la squadra infatti era composta da giocatori tedeschi e da giocatori austriaci. Tra l'altro in quel momento il Wunderteam era verso la fine, ma era sempre una grande scuola calcistica. Loro uscirono contro la Svizzera e nel 2018 invece uscirono il girone eliminatorio ed è l'unica volta da quando esiste un girone eliminatorio che la Germania esce al primo turno. La Germania è una delle nazioni più continue della storia dei mondiali, perché ha giocato addirittura 8 finali, ne ha vinte 4 e ne ha perse altrettante. E nelle finali e in generale la squadra più affrontata è stata l'Argentina. Infatti per 3 volte, dato in due consecutive, 86-90, si sono incrociate ed è finita 1-1, cioè 1 l'ha vinta l'Argentina e 1 l'ha vinta la Germania. E poi nel 2014 la Germania è sul 2-1, almeno per il computo delle finali. In 109 partite mondiali la Germania ha vinto 67 volte. Il suo successo più largo è un 8-0 del 2002 contro l'Arabia Saudita. Era la partita inaugurale e quelli sono i primi 3 gol di Miroslav Klose. Ne riparleremo tra pochissimo. Invece, la più grave sconfitta è datata 1954, casualmente un mondiale che la Germania poi vincerà. Solo che per una formula che era definire astrusa era poco. La prega con l'Ungheria la poteva pure perdere. Infatti mise in campo tutte le riserve e ne prese 8-3. Poi fa niente se nella finale invece, quella dove contava al Wankdorf di Berna, la partita finì 3-2 per la Germania e la Germania si laureò campione del mondo. Tra i tantissimi giocatori impiegati nella storia dei mondiali da parte della Germania, Lothar Matthäus è quello che ha giocato più partite, ben 26, che sono spalmate in 5 mondiali. Lui è uno dei pochissimi ad averne giocati 5. Il primo era stato il 1982, quando Matteus era più o meno un bambino. Poi il secondo di questa classifica è l'immancabile Miroslav Klose, 25 incontri su 4 mondiali, e Uwe Seeler, che ha fatto anche lui 21 partite in 4 mondiali tra il 58 e il 74. Curiosità, fino al 1962, tra chi veniva convocato non ci potevano essere, per scelta dell'allora CT Saperberger, i giocatori che giocavano all'estero. Il primo a togliere questo tabù fu Urs Simaniak, che all'epoca era un calciatore del Catania che giocava in Serie A, che poi tra l'altro lui giocò anche per l'Inter. Solo in due casi, nel 78 e nel 2010, tutti i convocati erano tesserati per club di Bundesliga. Matheus, di cui abbiamo parlato poco fa, è anche uno dei pochi calciatori ad aver capitanato la nazionale tedesca in due mondiali. Gli altri, ve ne faccio nomi, tanto per dirvi con chi sta in questo ristretto club, Philipp Lahm, Hans Schäfer, che era capitano nel 50-62, Uwe Seeler, Karl-Heinz Rummenigge, ce ne sono parecchi. Adesso il mondiale contesimo di Qatar comincerà e sicuramente nel caso dovesse Moukoko dovesse essere mettere piede in campo, diventerebbe il più giovane giocatore della storia dei mondiali. Klose, di cui abbiamo appena parlato, non è solo il giocatore secondo nella classifica all time per le presenze nazionale tedesca, ma anche il giocatore tedesco che ha segnato più reti a un mondiale, 15. Non è solo il record tedesco, è il record di tutti i mondiali. È il giocatore che ha segnato più gol nella storia dei mondiali. Tanto dietro di lui c'è Gerd Müller che ne aveva segnati 14 e Uwe Seeler che ne aveva segnati 11. Il giocatore in attività che ne ha segnati di più è Thomas Müller che ne ha fatti 10. Tra l'altro, la Germania ha segnato 226 gol nella sua storia mondiale e il primo è stato segnato in Italia. Tanto l'Italia, la Germania ci vinse anche un mondiale, ha vinto anche un europeo. 27 maggio 1934 a Firenze, nello stadio che adesso è lo stadio Artemio Franco, Stanislaus Kobieski, che giocava nel Fortuna Düsseldorf, segnò il primo gol nella vittoria 5-2 con il Belgio. Una partita in cui Eduard Kohnen, che era il suo compagno di squadra, segnò una tripletta, che è la prima nella storia della competizione per la Germania. Pochi, pochissimi, non tanti, ma meglio, neanche così tanti, sono i giocatori espulsi nella storia del calcio tedesco ai mondiali. Il primo è stato Johann Pesser, calciatore austriaco. Tra l'altro, appunto, come avevamo detto, in quella nazionale giocavano giocatori tedeschi e giocatori austriaci. Quando fu espulso, si giocò la ripetizione che poi la Germania perse. Felix Linnemann, che era il plenipotenziario, il capodelegazione della federazione tedesca nazionalsocialista, anche se gli ha detto: anche se tu per caso non fossi più squalificato dopo la ripetizione, io ti mando a casa, e così fece. Qua poi abbiamo parlato di numeri, statistiche, però ci sono la storia del calcio tedesco, la storia della Germania ai mondiali, che sarebbe più corretto dire. Non servirebbe una puntata, un podcast, servirebbero una serie di podcast. Però per raccontarla parliamo di alcune cose che magari un ascoltatore non tedesco non conosce. Per esempio, noi parliamo sempre del 1954. Per tutti la parola chiave è il miracolo di Berna. Il miracolo di Berna però viene da quello che i tedeschi chiamano Geist von Spitz. Geist è spirito, Spitz non è una persona, ma è un posto, è una località nel canton di Berna che si trova sul lago di Thun. Tra l'altro, Thun famosa proprio anche per una squadra di calcio. La Germania lì aveva il ritiro e secondo tutti quelli che c'erano, Sepp Herberger in testa che era il CT, lo spirito di Spitz era quello spirito di coesione, collaborazione, amicizia che poi fu la base più morale che tecnica della vittoria del 1954. 4 anni dopo invece c'è una partita che per noi non dice niente, per loro invece è una partita epocale e non si ricorda per una cosa positiva. È cosiddetta la battaglia di Göteborg. La Germania ritorna in semifinale, gioca contro la Svezia, si deve giocare a Stoccolma, poi si gioca invece a Göteborg. I tedeschi sono inviperiti perché l'arbitro viene scelto un ungherese e sapendo i trascorsi non è che fosse una garanzia. Poi la partita finisce con la Svezia che vince, rivedendo una partita a mio parere meritatamente, e con Juszkowiak, giocatore della Germania, espulso per un fallo su Kurt Hamrin, che poi sappiamo che giocherà e metterà radici in Italia. Tra l'altro, invece, 4 anni dopo la Germania arriva fine quarti di finale e nei quarti di finale esce malamente regolarmente e meritatamente con la Jugoslavia. Quella partita, che sembrerebbe una partita senza che non ha molto da raccontare per i tedeschi, secondo qualcuno è stata l'ennesima prova per Sepp Herberger, che era il momento di premere per avere una Bundesliga unica, che in Germania in quel momento lì c'era una Oberliga, cioè c'erano diversi gironi regionali e poi c'era una fase finale, diciamo. Poi ci sono una serie di partite che per noi non sono niente perché non c'è l'Italia, ma per i tedeschi sono tantissimo. 1970 c'è diciamo, la vendetta della Germania con molti interpreti per quello che era successo 4 anni prima. Dopo 4 anni prima, 4 anni dopo il gol di Geoff Hurst, il gol fantasma, Inghilterra e Germania si rincontrano ai mondiali in Messico. Si gioca a Guadalajara. Tanto si gioca a mezzogiorno per favorire ovviamente la visione della partita in Europa. Gli inglesi sono avanti 2-0 e dominano la prima parte della partita. Poi Beckenbauer segna con un tiro da lontano. Poi Uwe Seeler segna probabilmente il suo gol più famoso in nazionale con un colpo di nuca e poi Gernl all'inizio del secondo tempo supplementare la ribalta e porta la Germania a giocare quella che per tutti invece, tutti gli altri tedeschi non tanto perché non è una cosa che si ricorda con molto piacere, viene giocata la partita del secolo, quella Italia-Germania 4-3. Il 74 meriterebbe non un podcast, 8 perché ne ha davvero tante da raccontare. C'è il gol di Sparwasser di cui però non vi ammorbo perché credo che ne abbiate sentito, ne abbiate parlato, io ne ho parlato troppe volte. Però ci sono due episodi che non vengono quasi mai ricordati, ma che sono molto importanti nell'economia di quel mondiale. Di Naxfo Malente, legato. Malente è un posto che si trova nel nord della Germania, nello Schleswig-Holstein, che è il Land più a nord. È il giorno dopo, anzi, la sera della sconfitta, la sera dopo la sconfitta contro la Germania Est. In quel giorno, nella scuola dove alloggiano la nazionale tedesca, prende la parola Franz Beckenbauer e fa il discorso che secondo qualcuno è il discorso, diciamo, programmatico per portare poi la Germania a vincere quel mondiale in casa. Poi c'è un'altra partita che ovviamente per i tedeschi è come una delle nostre che abbiamo vissuto, si chiama Weltmeisterschaft von Frankfurt, cioè diciamo, la battaglia nell'acqua di Francoforte. Quel mondiale, come altri successivi, non avevano un secondo girone eliminatorio. Erano 16 squadre, ma non si faceva finire, si facevano i quarti, si faceva un girone e un altro girone. Quella partita era con la Polonia, una partita decisiva. I polacchi sono fortissimi, sono una squadra davvero di grandissimo livello. E praticamente cosa succede? La partita viene rinviata di mezz'ora per un acquazzone. Non è che poi smetta. Piove meno e si può giocare. Il mio in campo è Tomaszewski, il portiere della Polonia. Uli Hoeneß, che poi 2 anni dopo non perderà il vizio a Belgrado, sbaglia un rigore. Una partita combattutissima, la decide ovviamente Gernl. 1978, un'altra sconfitta che probabilmente è famosissima più fuori dalla Germania che in Germania. Der Schmach von Cordoba, diciamo la vergogna, lo smacco di Cordoba. I tedeschi che sono lì lì per poter giocare, diciamo la finalina, quella che serve per giocarsi il terzo quarto posto, vengono eliminati dall'Austria con la doppietta di Hans Kankel, che tra l'altro ha giocato nel Barcellona. Per gli austriaci è forse la più importante partita del dopoguerra per il suo impatto. L'82 ha due cose, una che conoscete praticamente tutti, che è la semifinale con la Francia, 3-1, 3 pari, rigori, Stilicke che piange. Battiston che a momenti rischia la vita, non a momenti, rischia la vita contro Tony Schumacher. Però c'è un'altra cosa che magari non è tanto conosciuta: il patto di un'aggressione di Gijón. Abbiamo visto Germania-Austria nel mondiale prima, e nel mondiale dopo sono nello stesso girone insieme tra l'altro all'Algeria. L'Algeria, e non si giochi in contemporanea, con un pari, un 1-1, passano tutte, sia Austria che Germania. Casualmente quella partita va a finire in un biscotto epocale, anche se tutti i protagonisti, sia da parte tedesca che da parte austriaca, dicono che nessuno ha mai combinato qualcosa. Invece chi aveva combinato qualcosa, e non con uno qualsiasi, era Uli Stein. Uli Stein era un portiere, tra l'altro molto, molto quotato nella Bundesliga degli anni 80, che era stato convocato come terzo portiere. Fu mandato a casa non per qualcosa di tecnico, ma perché si scoprì che chiamava Suppen Casper, che è un personaggio di un libro di Erich Hoffmann, che in italiano si tradurrebbe con Pierino Porcospino, non so come, non so perché, sostanzialmente aveva dato del Suppen Casper a niente poco di meno che a Franz Beckenbauer, perché Franz Beckenbauer aveva negli anni 60 fatto uno spot per una zuppa. Per dirvi come erano arrivati, ovviamente è stato preso, rispedito, e fin quando Franz Beckenbauer era in zona, non poi la nazionale non l'ha più praticamente vista. Poi nel 94 cosa abbiamo? Stefan Effenberg, che ne ha combinate tante, ma fa il dito medio a dei tifosi che erano arrivati a Boston per vedere la partita contro Corea del Sud. Ovviamente anche lui preso e impacchettato. Ci sono 20 anni di buco, 2014 è il Mineraso. Mineraso davvero meriterebbe anche questa una puntata. Partita meravigliosa che forse è il manifesto più chiaro di cosa è diventato il calcio tedesco dal cosiddetto reboot, come l'avrebbe chiamato Raphael Honigstein. La nostra carrellata si conclude con un consiglio musicale. Se qualcuno di voi dovesse avere tempo da perdere, potrebbe ascoltare i dischi che la nazionale tedesca ha inciso o che sono stati incisi in occasione dei mondiali dal 74 al 2006. C'è stata una piccola pausa tra 98 e 2002. Musicalmente io non ne so niente, ma non credo che possano vincere i Grammy. Però, almeno per farvi un'idea. E dopo questa, e anche oggi, i Chabé Ferti. E alla prossima!